indicano nel nostro continente le situazioni di contrazione, di dismissione e abbandono, seppur in forme e con intensità diverse in relazione alla concomitante crisi economica. Nello stesso tempo è sempre più evidente la gravità delle condizioni ambientali del nostro pianeta e la centralità che la questione ecologica dovrebbe assumere nelle scelte di governo del territorio, perché è ormai chiaro che sono l'azione dell'uomo e della tecnica a minacciare gravemente gli equilibri ambientali. Così come sono sempre più evidenti i limiti della regolazione neoliberale che ha fortemente condizionato nell'ultimo trentennio le principali scelte urbanistiche. L'accoppiamento strutturale tra libertà radicale ed esasperato consumismo ha alimentato una prassi e una cultura della crescita infinita, indifferenti ad ogni confronto con la realtà. Ne sono una manifestazione evidente la proliferazione dei prodotti, la loro sempre più spinta e programmata veloce obsolescenza, il loro veloce depositarsi in discariche sempre più estese. Infine, più specificamente, è chiaro come il particolare modello italiano di regolazione tra economia, politica, società e territorio abbia portato allo sfacelo del territorio, sempre più difficile manutenzione, sempre più soggetto a dissesto idrogeologico e a degrado ecologico, sempre più incapace di farsi paesaggio, sempre meno in grado di dare benessere ai suoi abitanti e infine sempre meno in grado di sostenere le loro attività economiche. Eppure, il governo del territorio in Italia continua a basarsi sul deleterio binomio delle grandi opere, spesso inutili e sempre realizzate senza la benché minima integrazione con i territori e le città in cui sono calate, e un'urbanistica ridotta a esclusivo autogoverno municipale dello sviluppo edilizio. Uno sviluppo che per ragioni fiscali e politiche si è tramutato in una infinita espansione dell'urbanizzato e una moltiplicazione del dismesso. Dentro la città e i territori, le politiche urbanistiche quasi sempre sono state guidate con forza crescente da costruttori e immobiliaristi e sono diventate per le amministrazioni essenzialmente fonte di finanziamento in una logica di breve periodo. Spesso nelle grandi e medie città abbiamo assistito alla realizzazione di una sequenza di progetti di ristrutturazione e riqualificazione definiti secondo una logica esclusivamente immobiliare, che non sono state occasioni per avviare un ripensamento della base ecologica ed economica urbana. È dunque necessario perseguire una strada differente, definire una differente agenda per la politica nazionale della città e del territorio, riflettere sul significato del fare urbanistica a scala locale, dopo l'esperienza della crescita, immaginando un'urbanistica municipale di riordino e riforma e non più di espansione e dilatazione dell'urbanizzato. Misurarsi con l'inadeguatezza di alcuni quadri legislativi recentemente proposti. In questo ricercare nuove strade, tuttavia, non vanno dimenticate le radici profonde di una disciplina come l'urbanistica. Il valore di alcune sue esperienze, di alcuni suoi fondamenti dispositivi, che possono e debbono essere richiamati per pensare un differente futuro, o perlomeno per criticare un presente insoddisfacente.
Buonasera, benvenuti, buonasera a tutti, benvenuti al terzo appuntamento di questa quarta edizione di Città Bene Comune. Città Bene Comune, le ricordo, è un ciclo di incontri di cultura del progetto urbano organizzato dalla Casa della Cultura e dal Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano, quest'anno con il patrocinio dell'Istituto Nazionale di Urbanistica. Grazie a Erika Urban per aver drammatizzato così efficacemente le parole di Arturo Lanzani. Arturo Lanzani che è qui con noi, potete cominciare a prendere posto. Questa sera è qui con noi per discutere del suo Città, territorio, urbanistica tra crisi e contrazione, edito da Franco Angeli nel 2015. Un libro ricco di temi, questioni, proposte, suggestioni che tra l'altro potete anche acquistare qui fuori dove c'è un banco allestito dalla libreria di quartiere. Libro che ha osservato Gabriele Pasqui in un commento pubblicato sul sito web della Casa della Cultura, ripropone per molti aspetti una concezione forte dell'urbanistica, come sapere pratico che si misura con le cose, ma anche con l'economia e la società. Dunque questo libro parte da una prospettiva completamente differente da quella di altri testi di cui abbiamo discusso qui nei precedenti appuntamenti, perché pur immaginando modi nuovi di praticare l'urbanistica, pur prevedendo per questa disciplina approcci e obiettivi differenti da quelli che ha avuto nel secondo dopoguerra e in questi primi anni del nuovo millennio, pur criticando gli esiti sulla città, il territorio e i paesaggi, ne conferma di fatto l'utilità per la società contemporanea, anche in un momento di crisi e contrazione come quello che stiamo attraversando, tanto per ciò che attiene alla definizione dello spazio fisico, quanto per ciò che riguarda la sua organizzazione, la sua gestione politica e amministrativa. Un libro che contiene dunque significativi elementi di speranza, che suggerisce percorsi, che non si limita alla critica ma si avventura sui sentieri incerti e insidiosi delle proposte concrete. Un libro in cui l'autore dimostra la sua capacità di misurarsi con aspetti tangibili della realtà che ci circonda, senza tuttavia rinunciare a immaginare un futuro altro, migliore, ragionevolmente praticabile. Ecco, questo è forse uno dei tratti caratteristici del lavoro di Lanzani, che poi è dichiarato anche nel sottotitolo, che recita muovere da quel che c'è ipotizzando radicali modificazioni. L'altro tratto distintivo, che credo sia anche un merito, è quello che ha sottolineato Rosario Pavia in un altro commento che abbiamo pubblicato sul sito web della Casa della Cultura proprio qualche giorno fa. Secondo Pavia, Lanzani, per tutta una serie di ragioni che gli ospiti che sono qui con noi e che tra poco vi presento spiegheranno meglio di me, prova con questo modo di distogliere il nostro sguardo dalle grandi opere o dei grandi interventi che hanno caratterizzato le trasformazioni urbanistiche di questi ultimi decenni. Per riportare l'attenzione sull'ordinario, scrive Pavia, sulla riqualificazione della città e della rete infrastrutturale esistente, sulla riorganizzazione dei servizi e dello spazio pubblico, sull'esigenza di ricucire la dispersione, di riconnettere le differenti parti urbane. Prova, in altri termini, a riportare l'attenzione su una miriade di aspetti minuti, spesso trascurati, che riguardano la vita di tutti noi, la nostra quotidianità, e certamente influiscono sulla qualità della nostra esistenza. A discutere di questo e di molti altri contenuti del libro di Arturo Lanzani, questa sera abbiamo qui con noi, vi invito a prendere posto, Roberto Camagni, professore ordinario di economia urbana al Politecnico di Milano, Giuseppe Civati, deputato, fondatore e segretario di Possibile, movimento politico nato lo scorso anno, e Anna Marson, professore ordinario di tecnica e pianificazione urbanistica all'Università IUAP di Venezia. Allora, lascio subito la parola a Roberto Camagni. Grazie.
Buonasera a tutti, grazie per l'invito, è stato un piacere essere con te a leggerselo tutto questo libro. Come è stato detto, sono un economista, quindi ho una visione, no, non ho una visione diversa, ma ho degli strumenti diversi con cui interpretare il territorio, sicuramente non così fini come sono gli strumenti concettuali, soprattutto del geografo, Arturo lo dice, me l'ha appena detto, ma penso che ci sia anche nella controcopertina, geografo e urbanista. Diciamo, gli strumenti appunto, diciamo, dei territorialisti più tradizionali. Appunto, per gli economisti occuparsi di territorio è una cosa molto rara, non siamo in tanti, ahimè, e per questo, ecco, può essere molto interessante questo incontro, questo dialogo, diciamo, fra letture differenti. Ma dico subito che il libro è proprio un bel libro, forse proprio per questa differenza di approccio mi ha sempre affascinato quello che ha scritto Lanzani. Ricordavo appunto il territorio plurale, mi sembra che fosse il titolo di uno dei suoi libri, molto, molto importanti, ma anche per marcare la necessità di non essere omologanti nelle valutazioni, in particolare nelle valutazioni critiche. In questo volume Arturo è sia geografo, cioè un osservatore, diciamo, fa delle analisi cosiddette positive, nel senso che guarda la realtà com'è, ma poi si rimbocca le maniche e assume un ruolo di tipo normativo. La urbanistica è una disciplina normativa, ci dovrebbe, io dico, sentirete che io con gli urbanisti amo discutere e talvolta prendermi un po' in giro. Gli urbanisti dovrebbero dirci che fare, e cioè che tipi di interventi favoriscono il bene comune, almeno ci proviamo, almeno provarci. E quindi dicevo, si rimbocca le maniche. E sempre porta questa visione vicino al territorio. Ecco, diciamo, è un urbanista anche lui sui generis, vorrei dire, è l'urbanista delle specificità, parte dalle specificità territoriali. Ecco, e questo è diciamo il suo segno distintivo. Qualcuno ha detto è un'urbanistica minimalista. No, non è tanto questo. Sì, chiaramente dice no alle grandi opere, facciamo le medie, facciamo non troppo piccole, non troppo grandi. Però non è questo il discorso fondamentale. È la specificità, la lettura, prima di tutto. E contemporaneamente in questo libro riesce a essere molto lucido e molto impietoso quando ci dà valutazioni molto, molto tranchant. Già il titolo non lascia molte vie di fuga, o è la padella o la brace, decidi tu. anche se poi invece nel contenuto è naturalmente più ottimista come si deve giustamente essere. Ecco, io partirei proprio da qui. La valutazione finale del volume è una valutazione degli effetti di qualche cosa. Gli effetti territoriali sono devastanti, il territorio è una schifezza. E cita Bernardo Secchi e altri che hanno detto questa stessa cosa, ma basta girare per alcune aree, tutta la pedemontana, dal Lago Maggiore fino a quasi a Trieste, per accorgersi, ma anche in Toscana, eccetera. Che cosa manca per un economista? Attenzione, no, non che cosa manca, che cosa bisognerebbe aggiungere, no, per avere una visione più completa di ciò che è avvenuto, non tanto per trovare il colpevole, attenzione, ma per capire perché si è dato un certo processo. Anche l'idea, attenzione, per fortuna l'urbanizzazione sta arrestando. Ma sì, perché la crisi l'ha arrestata, ma fino a pochi anni fa, e ancora oggi la speranza degli operatori è che si ritorni alle magnifiche sorti e progressive di 10 anni fa. Chiedono sempre volumi e glieli danno, e gli sembra di fare un piacere all'edilizia, invece non è vero, la crisi è una crisi di domanda, non serve a niente regalare volumi. Non serve assolutamente a niente. Ecco, quindi dobbiamo capire davvero bene che cosa è successo, perché sia nella trasformazione, sono anch'io d'accordo, ma c'è un sottotitolo dentro, anzi no, forse il primo capitolo, che è quello sintetico, che dice la grande trasformazione, che fare in questa che ci si presenta come una grande trasformazione, ecco, non ricominciare con gli stessi errori. Ecco. E allora ecco che cosa mi piacerebbe aggiungere alla visione e alla valutazione che fa Arturo Lanzani. Innanzitutto magari affondare un po' più il coltello sulle dramatis persone, no? Non c'è solo un effetto, no? Un eccesso di offerta edilizia, no? Che ci è stata scaricata sul territorio. Attenzione, tra l'altro, era chiara già da molto tempo. Ricordo quando lavoravo con amici Emiliano Romagnoli alla regione, primi anni 2000, facendo 4 conti sui consumi di suolo, dico: ragazzi, in 25 anni, 73-98 mi sembra che fosse, avete costruito una nuova Emilia Romagna, raddoppiato i consumi di suolo in una regione che è stata ferma dal punto di vista demografico, aggiunto 100.000 abitanti, poca roba. E attenzione, la più inglese delle regioni italiane, figuriamoci quelle che non sono inglesi, no? Figuriamoci quelle che appunto il territorio lo considerano appunto un oggetto di puro business. Come sono avvenute queste cose? Ci sono due cioè, c'è una pagina in particolare dove sostanzialmente si chiamano in causa un po' tutti gli attori, no? Perché il paesaggio come realtà è invece diventato il fenomeno di processi di uso e di costruzione che la gran parte dei soggetti sociali, delle culture professionali e delle amministrazioni pubbliche non ha voluto riferire a nessun codice, a nessuna immagine guida. Non si è guidato, non si è voluto guidare questo processo di dispersione insediativa, perché è questo che sostanzialmente è avvenuto, per effetto di nuovi soggetti sociali, ma che li conoscevamo, no? Anzi, abbiamo forse scoperto prima questi soggetti sociali, no? Quelli dell'impresa, della piccola impresa diffusa, dei distretti industriali, persone che, nei loro DNA familiari avevano l'agricoltura o il commercio, ma che hanno cambiato mestiere, sono diventati imprenditori, eccetera. Ma attenzione, persone che in larga misura hanno perso una cultura storica e non ne hanno guadagnata una di tipo civile, magari una cultura imprenditoriale. Che cosa ci si poteva aspettare? Fra parentesi, appunto mi sono imbattuto in una frase dell'ultimo articolo di Bernardo Secchi che Lanzani cita, no? Dove sembra stupirsi, la città diffusa, incompresa, poco studiata, mi sembra che 30 anni che anzi si ci sono biblioteche, vabbè. Essa è divenuta in buona parte nel nostro paese, come nelle Fiandre e in altre parti d'Europa, luogo dove si sono consolidate politiche fortemente autonomiste e xenofobe. Guarda un po', ma dico, ma dicevo prima, guardiamo la pedemontana dal lago di Garda fino a Trieste e in quella fascia chi ha la maggioranza assoluta dei voti? No? Insomma, in qualche modo non è qualcosa di cui possiamo stupirci più di tanto. Allora, i centri sociali, ma anche appunto gli addetti ai lavori, i chierici che questi fenomeni avrebbero potuto in qualche modo prevedere. Ecco, qui c'è una delle critiche che io faccio in genere alla cultura disciplinare urbanistica: non misura mai, propone concetti, processi, ma non si perita mai di dire, cioè ci dice che vanno naturalmente molto meglio quelli che via via non sono proposti, ma avere analisi con pesi e misure, come si diceva nel 1600, non se ne fanno molte. Al massimo si organizzano degli osservatori, ma gli osservatori ci dicono gli effetti, ma le relazioni causa-effetto non sono studiate. Qui mi riferisco a forse una delle prime cose su queste tematiche su cui gli economisti hanno potuto dare una mano, con un gruppo prevalentemente di urbanisti, ma anche appunto di economisti, ma 15 anni fa abbiamo effettuato la prima analisi, qualcuno ha detto al mondo, di tipo quantitativo econometrico sui costi collettivi della città dispersa, cioè, più chiaro di così, misurando nel caso milanese, prendendo i 180 comuni, misurando, trovando delle modalità per misurare la forma urbana, la dispersione, si può fare con un po' di fantasia, misurando gli effetti sulla spesa pubblica, sulla generazione di traffico, su auto, eccetera, cioè diversi indicatori, no? E abbiamo visto, prendendo degli archetipi di forma urbana, quindi diciamo crescita urbana per completamento interno, no? Per infilling, come dicono inglesi, per contiguità macchia d'olio, per urbanizzazioni filamentose e lineari, per grandi progetti suburbani o per mitage, come dicono invece i francesi, cioè territorio bucherellato, no? Tarmato dagli insediamenti diffusi. Ed è venuto fuori qualcosa di molto chiaro che abbiamo pubblicato tra l'altro su la prima rivista si chiama Ecological Economics, proprio perché di queste cose si sentiva la necessità, ma anche in collane di urbanistica. Secondo punto, no, ecco, qui si dice appunto nessun codice, no? Nessuna immagine guida, e qui si viene appunto a una seconda critica che sarebbe bene anche evidenziarla. A mio avviso, ma posso sbagliarmi perché non sono un urbanista, ma proprio sul country, no? L'urbanistica in Inghilterra è town and country planning, e forse per gli inglesi è più importante il country che la town. Sono più innamorati della campagna che non della città. Ecco, noi invece abbiamo comunque gestito, inventato principi, strumenti per regolare, per tanto difendere e proteggere e far rivivere i centri storici, ma poi anche lo sviluppo urbano della città compatta. Ma sul diffuso non abbiamo un corpus di principi adeguati. Io penso sempre alla povera Anna che fatica ha fatto a inventarsi l'idea quando ha dovuto inventare la legge per il territorio e per il territorio della Toscana. Ecco, c'è un limite, si è parlato tanto di dispersione sediativa, ma poi si è lasciato che questa dispersione sediativa andasse, come dire, per le vie sue, senza dare codici, elementi simbolici. Dove sono gli elementi simbolici nel diffuso? Qualche discoteca in mezzo alla campagna e qualche supermercato. Ecco, anche qui, no, in qualche modo un difetto, di nuovo, posso dirlo perché non è compito nostro, perché non ci arriviamo a quel livello territoriale, però se ne sente la mancanza. E in più questa cosa è stata chiamata città, attenzione, terza critica che faccio agli urbanisti, si è creato appunto una, tecnicamente io la chiamo marmellata insediativa, perché questo è abbastanza, no? Piano di Lucca, no? La pedemontana, paesaggi che dice... una crisi del paesaggio che non ha uguali in Europa, insomma, ci è andato più duro anche da Sturro, no? E come mai, no? Ci si è ritratti, no, davanti alla necessità di dare dei principi ordinatori? Io dico... si è lasciato intendere, si è fatto un'analisi geografica, si è fatto un'analisi di ciò che è, il diffuso esiste, basta prendere un aereo e passare sull'Italia, il diffuso esiste, e dunque in qualche modo è razionale, no? C'è qualche ragione perché ci sia. Ci si è fermati prima, ma si è lasciato intendere che non solo il diffuso esiste, ma va bene che ci sia. No? È, come dice appunto Bernardo Secchi, e a me non piace la cosa, una nuova forma di città. Addirittura qualcuno ha anche detto è la città infinita, roba da scomunica, no? Ma ecco, questo, attenzione, è un punto fondamentale, dico. Si fa un'analisi, ma si lascia intendere che tutto sommato vada bene anche il contesto, come dire, normativo, no? Lasciamo che corra, no? Lasciamo che corra. Attenzione, all'estero quelli che la pensano così sono di destra. In America il buon Harry Richardson scrive tutti i giorni: chi siamo noi per impedire a uno che vuole la villetta col sette nano, come dice mio figlio, no? Niente sette nano, niente Biancaneve, niente Fontanella, nella tua... Chi siamo noi per dirlo? Abbiamo gli strumenti per dirlo? No, è meglio che non lo diciamo, lasciamo fare. Ecco. In Francia, Yves Chalas è uno che la pensa esattamente così, insomma, è la ville emergente, no? È la città, una volta la si chiamava la ville parpillée, no? La città sparpagliata, la città esplosa, adesso la ville emergente è quella che è, ce la dobbiamo tenere. Chiaramente ce la dobbiamo tenere, lo dice anche Lanzani, partiamo dall'esistente, però, come dire, non era necessario che avvenisse così. E, come abbiamo detto, in Italia questa cosa, almeno rispetto all'Europa, non lasciamo stare appunto paesi che hanno strutture e anche spazi completamente diversi, l'Australia, l'America, guardiamo l'Europa, ecco, questa dispersione non si è manifestata in altri contesti. Ancora due piccoli punti. Ma il primo è molto importante, qui entrano gli economisti. Quando si dice, no, come mai è successo? È la tecnica, è la globalizzazione dei mercati, è la crescente consumismo individualista. Io dico, attenzione, non solo, appunto altrove, dove ci sono institutions che regolano i fatti territoriali, che attenzione sono irreversibili, il cemento lo tiri via molto facilmente. Ci sono le istituzioni, no, le institutions proprio, no, non nel senso di istituzioni come delle politiche governative, eccetera, ma anche quelle. Ma l'insieme di regole, l'insieme anche di regole non scritte, l'insieme di modi di sentire appunto il territorio, ma anche di regole lontane dal territorio. Pensiamo alle regole finanziarie e fiscali soprattutto. Ecco, quelle sulle institutions che hanno consentito questo tipo di specificità italica, sarebbe bene andare più a fondo. Faccio un esempio tra i tanti che mi è più caro, perché è un po' di tempo che faccio. Vado veloce. Quello della fiscalità sulla rendita fondiaria. Attenzione, altro buco nei manuali di urbanistica. Non ce n'è uno che abbia un capitolo sulla rendita fondiaria. No, gli urbanisti operano sulla rendita fondiaria, generano rendita fondiaria, perché qualunque cosa dicano e facciano determinano rendita, però si lascia così. Io l'ho ricercata e l'ho trovata in un volume del 66-67 di Campus Venuti, amministrare l'urbanistica. Lì c'è un capitolo sulla rendita, ma poi basta. Ma quello che ha detto Campus Venuti in quell'epoca lì, ci può forse bastare. Attenzione, parliamo di institutions. La rendita fondiaria, che non è, attenzione, la tassa sul patrimonio, no? Tu hai un paragrafo in cui parli delle tasse sul patrimonio, altra cosa, la rendita non c'entra niente, quella è una fiscalità patrimoniale che tutti utilizzano perché è più facile da esigere e perché ti permette di tassare chi evade le tasse sul reddito, no? Ma non ha niente a che vedere con la rendita. La rendita di trasformazione gode in Italia di una condizione di paradiso fiscale. Sia a livello di tassazione locale, gli oneri di urbanizzazione sono a un livello molto vicino a quello del terzo mondo, con cui non si pagano neanche i marciapiedi, anche per la tassazione nazionale sui capital gain, che ti consente sostanzialmente di tecnicalità, vado via rapido, fidatevi. Bene, attenzione, queste institutions determinano dei plusvalori che arrivano, abbiamo fatto dei conti nel caso di Roma, chi è interessato gli dico dove trovarli, la quota di rendita sul fatturato, quello indicato dai costruttori, quindi basso, arriva al 70%, la media è 50% di, attenzione, di rendita pura, lasciando fuori il profitto del costruttore, il profitto anche del developer. Quello entra 50%, ecco, su quel 50% non si paga niente. Ma è chiaro che in una condizione di questo genere capiamo benissimo come mai l'Italia si è deindustrializzata, e quando gli industriali hanno capito che facevano prima a smontare gli impianti, a vendere i terreni e farci un po' di speculazione, hanno fatto finalmente tanti bei soldini. Questo indica l'attrazione fatale per questo settore, e ci indica anche che, avendo questo settore questi margini di plusvalore, chiamiamolo, no, generale, i banchieri siano pronti a finanziare le opere, attenzione, al 97%, i costruttori, gli immobiliaristi nostrani ci mettono al massimo il 3% di denaro loro, ma le banche li hanno sempre finanziati. Perché? Perché è un settore ricco, è un settore che per 60 anni si è sempre sviluppato, quindi sono dei fantastici clienti. Poi naturalmente sono caduti tutti in terra. Ecco, la cosa stranissima, permettetemi questa piccola cosa, è una: tutto quello che vi ho detto è vero, ma non troppo, nel senso che da due anni, in un articolo dello Sblocca Italia, legge peraltro meglio dimenticarla. L'articolo 17 della Sblocca Italia dice una cosa rivoluzionaria, è stata probabilmente appunto un piccolo contentino, no? Dato, no? Diciamo alla sinistra, dice che sul plusvalore della trasformazione si calcolano oneri nella misura minima del 50%. Se il plusvalore è il 50% del valore del costruito, vuol dire una tassa del 25% sul valore complessivo. Ci avviciniamo al livello europeo, ci avviciniamo, ma non ne parla nessuno, non ne parla nessuno. Sembra quasi che abbiamo paura a dire ai nostri sindaci, che piangono sempre miseria, che gli strumenti legislativi nazionali, finché non ci sono legislazioni concorrenti, ce li hanno.
Professore, magari facciamo un altro
giro. L'ultimo punto, dico solo che, di che si tratta, solo il titolo.
Un treno, io devo partire.
Sì, 30 secondi, ma neanche, 10 secondi.
Ma io parlo 6 ore.
Si dice che abbiamo bisogno di pianificazione di area vasta, e però contemporaneamente si dice che abbiamo fatto bene a far fuori le province. Non lo accetto, non mi piace.
Va bene, grazie.
Sì, buonasera a tutti e grazie per avermi invitato. Grazie in particolare perché con questo libro devo dire che Arturo Lanzani ha riportato un po' al centro anche dell'agenda politica, mi sembra di poter dire, in realtà oltre alle numerose proposte contenute nel libro, l'urbanistica come dispositivo culturale ma anche politico per affrontare le questioni che riguardano oggi le nostre urbanizzazioni e i nostri territori. Roberto Camagni dava tutta una serie di ingredienti per arricchire in qualche modo l'agenda politica proposta da Arturo in questo libro, però innanzitutto c'è proprio invece il fatto di riconoscere nuovamente all'urbanistica un ruolo che questa tecnica, che però non si esaurisce, come dire, nei contenuti solo tecnici, perché ha sempre, come dire, una dimensione più o meno implicita, più o meno esplicita politica, può giocare appunto nella vita di tutti noi, per il benessere della nostra vita quotidiana. E guardate, in questi ultimi anni gli attacchi invece più o meno reali, no? Venuti nei confronti di questa disciplina e venuti con un certo successo a confrontarsi con, ad attaccare questa disciplina, sono numerosi, fino al testo, devo dire, della nuova legge cosiddetta contro il consumo di suolo, votato alla Camera tre giorni fa, dove all'articolo 5, no? Delega al governo in materia di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate, al comma 1 lettera B, si dice che è opportuno prevedere che i progetti di rigenerazione appunto garantiscano elevati livelli di qualità, due punti, minimo impatto ambientale e risparmio energetico, qualità architettonica e così via, non c'è traccia della qualità urbanistica. Da questo punto di vista, prima Roberto Camagni ci diceva che la città diffusa evidenzia spinte autonomiste e xenofobe, in qualche modo. In realtà è troppo spesso trascurato il fatto che la forma e le interazioni sociali che questa forma promuove o impedisce, in realtà appunto danno luogo anche a fenomeni di apprendimento o disapprendimento sociale della convivenza con i nostri simili. E da questo punto di vista io come dire, vengo da un contesto di città diffusa o anzi di urbanizzazioni diffusi, perché ho studiato all'Università di Venezia, ci ho insegnato per anni, tuttora insegno in quel contesto, quindi con i miei studenti abbiamo molto spesso lavorato su questi contesti. Anche la mia prima esperienza amministrativa, diciamo, di governo si è svolta in quel contesto, perché sono stata assessore molto tempo fa, per un anno e mezzo, in provincia di Venezia. E devo dire che appunto è radicalmente cambiata la forma dell'urbanizzazione, e al cambiare della forma dell'urbanizzazione si è modificata anche la società. È chiaro che la società non è stata modificata soltanto dalla forma dell'urbanizzazione, ma quella forma dell'urbanizzazione ha contribuito in modo notevole, direi, anche al cambiamento di atteggiamento sociale. Pensate soltanto che la città cosiddetta diffusa, l'urbanizzazione diffusa, è fatta di tante urbanizzazioni nei quali ciascun nucleo familiare, ciascuna unità vive all'interno di un proprio spazio recintato, formalmente separato dallo spazio pubblico, e lo spazio pubblico è uno spazio che viene percorso principalmente in auto, chiusi all'interno di un altro recinto, e non c'è quella successione di spazi che vanno dallo spazio pubblico a quello privato, che invece ad esempio nelle nostre città storiche, come dire, erano alla base anche dell'effetto urbano. Per me da questo punto di vista è stato estremamente significativo, come dire, il libro di Egle Trincanato su Venezia Minore, che è un libro di parecchi anni fa, che con le parole, col disegno, come dire, svolge delle considerazioni interessanti su quanto appunto questi spazi che si muovono via via dal privato al sempre più collettivo educano alla vita urbana intesa come vita di convivenza innanzitutto sociale, di confronto con l'altro. Ecco, scusate, queste erano le premesse un pochino lunghe. Devo dire che io ho sempre trovato interessanti le cose che Arturo Lanzani scrive, forse perché appunto ha un doppio percorso scientifico e di amministratore anche di governo locale, nel quale si è misurato per anni, che fanno sì che le sue riflessioni siano fondate nella teoria ma anche nella pratica vissuta in un ruolo direi comunque decisamente impegnativo. Ecco, da questo punto di vista anche questo libro, anche in questo libro ho trovato diversi riferimenti utili e stimolanti, e soprattutto un atteggiamento, appunto come dice lui citando alcuni professionisti, alcuni urbanisti, anche nelle pratiche quotidiane, senza doppiezze etiche e culturali, perché quando c'è da mandarla a dire qualcuno o qualche soggetto non si tira indietro, diciamo, non dà valutazioni edulcorate. La parte, se posso dire, che mi ha convinto di più, nel senso che l'ho trovata veramente un riferimento forse unico in Italia oggi su questi temi, è la parte nella quale tratta del riuso, riciclo di aree e volumi dismessi e degli interventi anche a livello micro nella città consolidata. Anche questa non è un'attenzione nuova per Arturo, mi permetto di dire, perché qualche anno fa, appunto, quando era amministratore a Seregno, ha promosso ad esempio una guida agli interventi appunto di microurbanistica, che io ho usato a lungo con i miei studenti, che trovo uno dei riferimenti interessanti da questo punto di vista. Sì, c'è l'autore, però è chiaro che, come dire, c'è qualcosa anche di Arturo in quella pubblicazione. E devo dire che attualmente sto lavorando con i miei studenti, con il laboratorio di pianificazione e di progettazione, su un territorio del nord-est ricco di volumi dismessi, soprattutto in provenienza industriale, ma non solo, e ho trovato nelle pagine che trattano di questi aspetti veramente un riferimento che mette in ordine molte riflessioni e molti discorsi in modo quanto mai utile. Tra l'altro devo dire che questo intervento nella città consolidata di Arturo mi sembra riprendere in modo fertile una tradizione specificamente milanese, forse, che è quella dei regolamenti edilizi e urbanistici, insomma, cioè affronta in modo nuovo, con notevole freschezza, adatta appunto al contesto attuale una tradizione che per Milano è una tradizione che caratterizza in modo specifico Milano rispetto ad altri contesti. E potrei andare avanti a lungo nel trattare di quelle che sono le cose interessanti, ma magari facciamo un secondo giro se c'è modo. E vengo invece a due o tre questioni che vorrei porre un pochino in discussione, che Arturo o affronta o tace in qualche modo, no? su cui tace, però è significativo che taccia. E una prima questione è quella dei governi di livello territoriale intermedio, lo diceva in qualche modo anche Roberto alla fine del suo intervento, in particolare del livello di governo regionale, che non so se venga assimilato a quello nazionale. A un certo punto c'è un riferimento in cui si dice ma è una centralizzazione comunque, mentre implicitamente quello provinciale mi sembra che venga trattato, perché quando parlo invece di piani, del nuovo comune, di piani comunque estesi a un ambito di minimo 50.000 abitanti, eccetera, ho ritrovato delle analogie con la riflessione che abbiamo fatto in Toscana nella redazione della legge, della nuova legge sul governo del territorio, che poi è stata approvata come legge 65/2014, così come è stato approvato, anche perché tra molte polemiche il piano paesaggistico, e la riflessione era quella che, visto che stavano eliminando le province, ora sono quasi del tutto eliminate, in effetti tanto valeva pensare a restituire allo strumento urbanistico più strategico, che in Toscana si chiama piano strutturale, un ruolo effettivamente a un livello territoriale sufficientemente ampio a trattare questioni anche di sviluppo locale, come dire, che era il mandato iniziale, originario di questo livello di pianificazione, lasciare invece allo strumento operativo il fatto di decidere che cosa poi avvenire effettivamente può avvenire nei prossimi 5 anni sul territorio comunale specifico. Ecco, questa rimozione del livello di governo regionale mi ha stupito un po', se posso dire, ritrovarla in Arturo, perché in realtà è la rimozione che plasticamente l'attuale governo nazionale sta invece portando avanti con la riforma della Costituzione, innanzitutto il titolo quinto, e con una serie di molti altri provvedimenti. Ecco, a me stupisce perché io penso che all'origine delle politiche concrete del centro-sinistra in Italia, anche e soprattutto nel contesto delle politiche urbanistiche e urbane in generale, ci sia l'esperienza invece non solo comunale, ma l'esperienza e le riflessioni non solo comunali, ma anche appunto intorno al regionalismo. Ricordo che la prima riforma dell'organizzazione della Repubblica, che si proponeva di istituire delle regioni, di decentrare in qualche modo il potere più vicino appunto ai cittadini, ai territori, eccetera, era una riforma fallita dei primi anni 60, appunto in cui si parlava di regionalismo, e come sapete poi invece le regioni sono state istituite all'inizio degli anni 70. Ora, siamo sicuri che tutti i mali vengono dalle regioni? Io mi sono trovata per 5 anni in questo ruolo di assessore regionale e ho sentito il bisogno di portare avanti, come dire, un lavoro molto duro per riformare sia la legge che il piano territoriale regionale, perché come dire, con i precedenti non funzionavano. Però una cosa è dire sono state fatte delle cose che non funzionavano, cerchiamo di riformare il tutto, altra cosa è dire buttiamo via questo livello, togliamo ogni competenza in materia di governo del territorio alle regioni, ad esempio lasciandola sola allo Stato centrale. Ecco, la cosa mi fa un po' specie, non solo perché rinnegare la propria storia significa perdere l'anima, chiaramente, e non riuscire ad andare avanti in modo significativo, ma perché poi, come dire, è lo stesso sistema dei partiti che fa sì, come dire, che a livello nazionale ci sia, vengono portate avanti certe politiche, non altre, che ha influenzato in questi anni anche il funzionamento dei governi regionali e dei governi locali, forse in modo minore, perché a livello comunale a volte si sfugge anche alle dinamiche dei partiti, più di quanto non avvenga ad altri livelli. A quest'ultimo riguardo, però, devo dire che Arturo invece è molto, molto duro e crudo anche nella descrizione di ciò che non funziona anche a livello comunale e di come il discorso partitico, non politico, mi permetto di dire, a volte fa sì che vengano cancellate invece le possibilità di discussione politica anche su quelle che sono le poste in gioco, effettivamente, che riguardano il territorio locale quando vengono assunte decisioni su come trasformare appunto questo territorio, come gestire questo territorio. Ecco, a questo riguardo devo dire che trovo abbastanza piuttosto interessante le sue proposte relative ai comuni, però avendo frequentato di recente anche tutta una serie di territori invece montani, altocollinari, eccetera, periferici, quelli di dire eliminiamo comunque i comuni sotto i 1000 abitanti, indipendentemente dal contesto territoriale e dall'estensione territoriale di riferimento dei comuni per quanto riguarda le cosiddette aree interne, insomma, forse dal mio punto di vista andrebbe un pochino perfezionata. E vengo poi appunto a questa cosa del paesaggio, delle politiche del paesaggio, perché è una questione che mi interessa particolarmente, ci sono tuttora in qualche modo dentro, perché insieme ad Angela Barmanente, che è stata assessore in Regione Puglia, facciamo parte della segreteria tecnico-scientifica dell'Osservatorio Nazionale per la Qualità del Paesaggio. Ora è vero che quando non si hanno dati si costituisce un osservatorio, ma è un luogo nel quale si sta cercando effettivamente di portare avanti, come dire, non di portare avanti, di impostare qualche politica per il paesaggio in Italia. Allora, a questo riguardo Arturo, secondo me, ha molta ragione ad essere così drammatico, a drammatizzare lo stato del paesaggio in Italia, perché l'Italia era un paese che aveva e ha tuttora in parte un paesaggio che è tra i paesaggi più notevoli nel mondo, ma anche in Europa. Era un paesaggio mirabile per il lavoro continuo, plurisecolare, di costruzione per prova ed errore, no? Di questo territorio. È un paesaggio che ha reso il territorio italiano in gran parte abitabile, idrogeologicamente sicuro attraverso la trasformazione umana, e anche, come dire, un territorio coltivato, cioè sono trasformazioni quelle del paesaggio italiano che hanno consentito, no? Di avere questa differenziazione straordinaria di colture agricole, quindi di far vivere anche le diverse parti, i diversi abitanti che abitavano le diverse parti del territorio. Ora, questa costruzione mirabile appunto negli ultimi anni è stata troppo spesso invece non considerata un valore nelle trasformazioni, e ancora oggi diciamo che lo è in modo un pochino retorico, perché poi quando si viene a decidere effettivamente delle trasformazioni, il paesaggio è visto sempre come qualcosa un po' a lato. Se non viene da questo punto di vista assunto come obiettivo intersettoriale delle diverse politiche, rischiamo di non andare, molto lontano e vabbè, da questo punto di vista spero ci vorrà un dibattito apposta forse su questo tema, perché è un tema che, su cui Arturo ha fatto molte riflessioni anche nel passato, e quindi sarebbe interessante, non so se ci sia modo di tornarci nel secondo giro.
Grazie. Giuseppe Civati.
Sì, io cercherò di essere breve proprio per consentire il secondo giro, diciamo, perché i due precedenti relatori sono stati molto lunghi, quindi era un po' molto interessanti e molto lunghi. Tra l'altro, Anna mi costringerebbe a un intervento politico dal quale mi voglio assolutamente esimere, perché ha detto giustamente le cose sulla legge sul consumo di suolo appena votata alla Camera, ha fatto una riflessione su la riforma costituzionale e le sue conseguenze sulla vita degli amministratori e delle persone, potremmo dirla così, sulle quali io sono d'accordissimo, però appunto non voglio rilanciare. Tra l'altro mi ha rubato una delle pagine, tre pagine che mi ero segnato, la pagina 79, che è quella che parla del riuso e riciclo in modo molto concreto. Io ho un problema questa sera, ho un conflitto di interessi strepitoso, perché io non riesco a distinguere Arturo dalla sua opera. Cioè, è come quel film di Nanni Moretti in cui il candidato alla maturità porta il poeta, non ha le poesie. Perché l'ho conosciuto, ho imparato molte cose da lui quando faceva l'amministratore, ed era sempre un ruolo fuori moda, perché mentre faceva l'amministratore faceva anche molto il professore, ci spiegava, non so se c'è qualche altra vittima in sala, ci spiegava le cose e ha costruito un piccolo gruppo dirigente in Brianza in quegli anni. Ovviamente dovendo discutere con una destra forsennata anche culturalmente e molto potente sotto il profilo economico, ma anche con una sinistra non sempre prontissima nel raccogliere le sue sfide. Quindi io davvero sono in difficoltà, perché queste cose le ho viste con un tratto di coerenza molto forte, cioè queste cose Arturo ha provato anche a farle. È una cosa che sembra banale, ma che è difficile riscontrare poi nella politica di questi tempi. Ma veniamo al libro. A pagina 119, invece, che fortunatamente nessuno ha citato, se no l'ho rovinato, lui fa una riflessione molto forte, che ci serve per, secondo me, per inquadrare anche il senso di questo libro e il suo valore politico. Dice, a differenza di ciò che avveniva in un non lontano passato, anche in sede locale, le voci dell'esecutivo sembrano assumere in sé la posizione dei partiti. I partiti che ormai paiono anche ad un distratto geografo urbanista di provincia poco avvezzo a letture politologiche, cosa non vera questa, perché legge, sempre più dei comitati di sostegno ad un gruppo di amministratori esistenti o potenziali, che quelle organizzazioni collettive che avevano segnato i primi 40 anni del dopoguerra. È una voce spiazzante, segnatevi spiazzante, priva spesso di qualsiasi chiara connotazione politica, di qualsiasi chiaro discrimine tra voci di destra e voci di sinistra. Da un lato, in alcuni casi più spesso, ma non esclusivamente a destra, si ripropongono immagini di crescita convenzionali, come nulla fosse avvenuto nella storia recente dell'urbanizzazione italiana. Allora, secondo me questa pagina è molto importante per spiegare il senso più complessivo del libro. Perché è importante? Non solo per la denuncia che fa, ma anche perché riprende quelle che invece sono, diciamo, dei riferimenti che Arturo ci offre rispetto a quello che si può fare, partendo da un dato che è oggettivo, da un dato che non vuole superare con un messaggio messianico, ma con soluzioni che si possono individuare già domani mattina, che è la parte, secondo me, più interessante per chi fa il mio mestiere, insomma, chi fa soprattutto l'amministratore locale, in cui Arturo delinea una sorta di mappa e di roadmap per quello che di percorso che si può fare insieme. Questo lavoro sul metabolismo, mi è piaciuta molto la parola metabolismo diffuso dello spazio già costruito, perché poi è facile fare i manichei, ma spesso non c'è, oltre alla riduzione o la negazione giusta, sacrosanta, il consumo di suolo, un pensiero su ciò che fa da fare, su ciò che è costruito, non c'è una scuola, non c'è una riflessione. Una cura selettiva, questo libro è scritto bene, gli aggettivi sono importanti, selettiva della rete infrastrutturale del patrimonio edilizio. Questo è un tema fondamentale all'interno delle urbanizzazioni, ma anche quando noi pensiamo all'infrastruttura. Io sono sempre stato un po' scettico sulle grandi opere, sulla base di un ragionamento molto aristotelico, cioè non ne ho vista una che andasse bene da quando ho iniziato a far politica, magari sono sfortunato io, ma diciamo così. Però veramente ci si chiede però qual è la proporzione e il senso della misura, qual è la riflessione sulle conseguenze, sugli impatti di queste opere. Io ho letto insieme al libro di Arturo, un libro che esce domani per Einaudi, di Marco Revelli, che si intitola Io non mi riconosco, e vi consiglio, secondo me insieme fanno molto bene, in cui parla per esempio di un lungo viaggio sulla Brebemi, diciamo partendo dalla nostra Brianza verso... Sì, sì, infatti un lungo viaggio che dura 20 secondi, perché anche Revelli ha trovato l'ebbrezza, diciamo, di superamento dei limiti di velocità alla sua veneranda età, e però il punto è che arriva in quella non città, se no a Camagna in Sarabia, diffusissima, che ci accompagna per tutta quella linea fino al mitico nord-est. E perché cito Revelli e cito quel libro? Perché in realtà, poi Arturo va avanti e parla della necessità di essere molto meno settoriali, particolaristi, di non avere quella pianificazione d'antan, ma nemmeno davvero questa improvvisazione continua. Perché è importante? Perché c'è un'idea, che è un po' quella sulla quale dobbiamo lavorare, che avete sentito più autorevolmente di me nelle parole di chi mi ha preceduto, che in cui siamo purtroppo annegati, che è quella di spaesamento. Di uno spaesamento che è quello della città impalpabile, di una politica che non dà più, non ha una direzione di marcia. Ed è la cosa più angosciante, guardate, non è una polemica politica scema, e a Milano potrebbe essere utilissima in campagna elettorale, come potete capire, però davvero è una sensazione di sofferenza. Quando si citano la legge dello sblocco Italia, a parte l'articolo citato di Roberto Morassut, diciamo, che ha difeso i colori della squadra a cui apparteneva, è un disastro totale, perché non si capisce come possa essere stata votata al centro-sinistra, non so come dire. Non per altre ragioni, ma perché anche noi abbiamo delle scuole, noi abbiamo delle autorità, abbiamo un sentire collettivo, abbiamo frequentato dei posti in cui abbiamo parlato delle cose, come la Casa della Cultura. Con quel tipo di leggi si annichilisce tutto e si lascia tutti molto spaesati. Perché ti viene il dubbio, per esempio, tu lo citi alla fine del libro in modo abbastanza polemico, che Lupi avesse ragione. Perché noi abbiamo fatto un'opposizione proprio con Arturo, con Paolo Pineri, con mille persone in Lombardia, in quegli anni, no, lo so che c'è un accordo, sto cercando di spiegare però che è spaesante, noi cosa quale trasparenza, quale informazione diamo a persone che non hanno letto 600 libri di urbanistica, di politologia? Facciamo fatica a spiegarla questa cosa. E soprattutto in quello spaesamento, ed è utilissimo in questo senso il libro di Arturo, è difficile trovare delle piste, delle guide. Questo libro lo è, proprio perché non è ambizioso al punto di dire fate come vi dico io, non è un manuale, non è un manifesto, come dire, collettivo, però ci dice delle cose molto concrete, nello stesso tempo molto approfondite su quello che si potrebbe fare di diverso. Io credo che se ci fosse una biblioteca ideale per uscire dallo spaesamento, ridare una ridefinizione, una dimensione alle cose che diciamo, questo è un libro prezioso per la partita urbanistica, anche politica, e finisco su questo. Un'altra cosa spaesante di quest'epoca è che nessuno parla più di città, è paradossale. Questa cosa è veramente paradossale, perché in tutto il mondo sono convintissimi che le rivoluzioni, i cambiamenti, le nuove sperimentazioni del welfare, le nuove sperimentazioni produttive le faranno le città, da noi no. Cioè da noi forse sì, forse un po' a Milano, ma vi assicuro che nel resto del paese questa cosa è impalpabile. Il protagonismo, il ripensamento degli spazi urbani è ormai consumato, quasi non ci fosse davvero più spazio fisico, e non è una battuta per farlo. C'è un'incapacità di connettere figure della politica, perché no, anche il dibattito di queste comunali è molto triviale, no? C'è sempre una tombolona, chi vince a Roma, poi sulle motivazioni, sulle progettualità non c'è una riflessione. Ecco, io penso che in questo senso vi faccio un complimento molto sincero. Un libro come quello di Arturo, la sua lettura che vi consiglio, ci consente di trovare 4-5 cartelli che ci dicono quale strada non prendere più, quale percorso provare e magari anche quanti passi ci vogliono per raggiungerlo. Non è banale, perché in un'epoca di tromboni o di minimalisti, noi rischiamo davvero di spaesarci definitivamente. Ai politici è già successo, speriamo che gli urbanisti abbiano un'occasione di riscatto. Grazie di cuore.
Io ringrazio tutti, dico qualche cosa in introduzione e poi provo anche a rispondere alle sollecitazioni. La prima cosa che volevo dire è che arrivando nella terza età, questo libro per me, mia terza età, è un piccolissimo libro in cui faccio un atto d'amore per l'urbanistica. Io ho avuto un percorso abbastanza mobile, ho iniziato la mia carriera come geografo, nonostante che mi ero laureato in architettura. Se c'è un punto di partenza di questo testo, è un atto d'amore che ha questi due elementi forti. Uno, la convinzione che la politica urbanistica, la politica del territorio, possa essere molto importante nel nostro paese e in Europa in generale, per accrescere i livelli di benessere e a parità di reddito, o anche con redditi in via di contrazione, e per contribuire minimamente a diciamo, mettere un freno ad alcune dinamiche di degrado ambientale ed ecologico molto profondo. Io credo fermamente che le politiche urbanistiche e le politiche del territorio, nonostante non siano nell'agenda politica e neanche nazionale, neanche più spesso in quelle comunali, possano dare un contributo importante. Possono farlo, e questa concludo la premessa, facendo due mosse nello stesso tempo. Primo, tenendo conto di quanto sono mutate le condizioni generali. Nel libro c'è qualche paginetta che cerca di dirlo. Il PIL in Europa, ma in Italia, nel sud dell'Europa, se crescerà, crescerà di poche percentuali. Le dinamiche demografiche sono molto nette, molto precise. Una stagione si è chiusa. Quindi c'è un quadro socio-demografico economico profondamente diverso, non è quello con cui abitualmente ci siamo confrontati, l'orizzonte di crescita in tutte le direzioni, in tutti i sensi che possiamo dare a questo termine, e quindi questa è la prima condizione per poter fare bene, cioè prendere atto di questa su cui non sto a dilungare. Questo un anno fa ero un po' convinto, lo sono sempre di più, di un punto di svolta. La seconda è di non dimenticarsi della storia di questa disciplina. In questo libro c'è proprio qualche nota, qualche annotazione, non di più, ma non dimenticarsi quando parliamo di corridoi ecologici e corridoi verdi, che abbiamo 150 anni di storia dietro, di piani straordinari, di progetti straordinari che hanno fatto questo, che anche il tema della gestione del patrimonio costruito ha una storia lunga e cosa. Quindi chiudo qui con questa premessa. Però ci tenevo e poi arriverò a dirlo facendolo con una posizione particolare a cui accennava Civati poco fa. Seconda considerazione con cui entro un po' nel dibattito. Io non so, questo per fortuna la pensiamo un po' diversamente, quindi c'è un dialogo bene, sono amici che fanno le lodi del libro e abbiamo anche un po' le idee diverse giustamente in questa presentazione. Io sono tra coloro che non ha creduto che l'urbanizzazione sparpagliata sul territorio, l'urbanizzazione diffusa fosse il male assoluto. Credo che ci sia stato il protagonismo di una parte del paese della sua costruzione, importante, di mio padre, di mio nonno, anche dal punto di vista esistenziale mio, perché vengo da un territorio che si è costruito in forme dilatate e diffuse, che è stato il protagonista dello sviluppo economico e sociale di questo paese, con un pulviscolo di iniziative che hanno costruito questo territorio. Penso che il grande problema di questo territorio non sia stato, forme diverse di urbanizzazione sparpagliate ci sono un po' in tutto il mondo, molto diverse. Io ho provato qualche anno fa a insistere su questo, molto diverse. Per l'urbano francese è una cosa diversa dall'urbanizzazione diffusa italiana, lo sprone americano è una cosa completamente diversa, non facciamo confusione, sono cose totalmente diverse. Nello sprone americano il protagonista è una popolazione urbana che vuole andare a vivere nella natura. Nell'urbanizzazione diffusa italiana, perlomeno fino all'inizio, alla metà degli anni 90, il protagonista erano dei contadini che volevano diventare manifatturieri e urbani. le culture erano profondamente diverse. Qual è il problema? Sta nella citazione che ha fatto Roberto Tonelli, ma nella sua interezza, perché Roberto mi ha citato la seconda parte della citazione del mio ragionamento. Io credo che ci sia stato un problema, equivoco al passato, poi vorrei guardare al futuro, nel farsi di questa urbanizzazione. Io la traduco con una formuletta un po' banale, sempliciotta, però per intenderci. Quando noi parliamo di paesaggio, così arrivo anche alla narrazione, parliamo al tempo stesso, come ci insegna la riflessione sul paesaggio dal Settecento in poi, di un'immagine e di una cosa. Farinelli l'aveva scritto 20 anni fa anche su una rivista di architettura di urbanistica come Casabella, la cosa e il modo di vedere la cosa nello stesso tempo. A me sembra, se la devo fare in una formuletta comunicativa veloce, come oggi dovrebbe saper fare nel talk show, che da una parte ci sia stata una sorta di divaricazione, di scollamento tra immagine e realtà nel farsi di questo paese. Per ragioni un pochettino complesse, l'immagine del paesaggio del nostro paese è stata un'immagine che guardava a uno straordinario passato. Quello dei nostri centri storici, quello delle nostre straordinarie campagne abitate e policulturali. E registrando questo straordinario paesaggio, abbia cercato, con una cultura straordinaria, di cui Settis ne è l'ultimo grande erede esponente, di tutelarlo, di difenderlo rispetto a alcune trasformazioni straordinarie. E dall'altra parte però, se immagine quel farsi di genti vive, come diceva Emilio Sereni, è quel farsi di genti vive, il farsi di mio padre, di mio nonno, di chi ha costruito questa urbanizzazione tipologica, non ha avuto più dei codici, delle immagini di orientamento. Ci sia stato un problema, forse insolubile, probabilmente non si poteva fare altrimenti, però la cultura, la riflessione culturale su che poteva guidare queste trasformazioni, non ha saputo orientare, perché l'urbanizzazione diffusa non è ovunque in tutte le parti dell'Europa, non ha gli stessi elementi positivi o negativi, esattamente come la storia delle nostre città è molto, molto difficile. Questa per me è la questione, questo scostamento straordinario tra un'immagine un po' che guardava al futuro con lo specchietto retrovisore e un'azione che, perché poi quei paesaggi storici che abbiamo studiato tutti sono stati fatti da contadini che avevano alcuni conemi, avrebbe detto Eugenio Turpi, alcune immagini qui, cioè quel viale d'accesso al podere, quella piantumazione, quel modo, tre o quattro codici spaziali. Certo, in una società pluralistica differenziata l'operazione è enormemente più difficile, però a me sembra che questo sia il problema del paesaggio italiano. E questo anche guardando al futuro, perché io credo che veramente questa stagione, diciamo, di espansione si sia chiusa. Attenzione, io credo che senza una rimozione dell'enorme quantità di possibilità edificatorie residue contenute nei piani, andiamo allo sfacelo, perché le convenienze relative saranno sempre quelle di fare qualche piccola operazione nuova, un bel quartierino in classe A da vendere e vedere pezzi del patrimonio edilizio su cui si è immagrinizzato la ricchezza del nostro paese, del nostro ceto medio, totalmente perdere valore. Quindi, per carità, qui penso, perlomeno su questo tavolo, crediamo tutti che, anche se non siamo più in un orizzonte di crescita, rischiamo di moltiplicare gli oggetti prodotti, abitati, e moltiplicare gli oggetti abbandonati e dismessi, se non c'è un qualche meccanismo di chiusura del ciclo. Io dico sempre, se voi comprate un'automobile non è che potete lasciargli l'auto sul ciglio della strada e andarvene. c'è un qualche meccanismo di chiusura discutibile, per carità, però le istituzioni, direbbe Roberto Cavalli, alcune leggi hanno imposto una chiusura del ciclo. Nel campo edile questo non c'è, nel campo del profitto. Però detto questo, su quanto riguarda il profitto, credo che veramente si sia di fronte a un orizzonte profondamente, profondamente diverso. E per chiudere su questa cosa dell'urbanizzazione, attenzione, cioè io credo che, come dire, in questo territorio, Anna, ci sono degli straordinari spazi di socialità e di urbanità nuova. Bastano guardarli guardando al futuro e non al passato. Non sono le piazze dei nostri 20-30 comuni, non sono tanto le vecchie piazze dei nostri 20-30 comuni della Brianza da cui io e Civati siamo venuti, ma è il lungo fiume dell'Arno, un'infrastruttura ecologica, ambientale, di welfare, straordinaria, frequentato da migliaia di persone che si incontrano. Certo, non si incontrano più. Si incontrano non più per comunicare, perché non è più la piazza in cui si comunicano le notizie politiche. Si sfiorano, si incrociano, diversamente da come immaginava Simmer Wegener all'inizio del Novecento, una metropoli, popolazioni molto diverse, di culture molto diverse. Allora dobbiamo guardare a quei potenziali. Per guardare questi potenziali dico che dobbiamo nel libro operare fondamentalmente su tre livelli. Questo è un piccolo riassunto per chi non l'ha letto. Uno, lavorare sul patrimonio costruito non pensando che questo voglia dire fare i progetti urbani e gli ambiti di trasformazione urbanistica che sono stati fatti negli ultimi 30 anni, che sono stati fatti molto spesso male, qualche volta benino, ma perché è cambiato il quadro della situazione. Molte di quelle operazioni non si potranno fare più perché non ci sono le condizioni perché ci siano dei plusvalori. Abbiamo giustamente, Roberto ha detto straordinariamente bene, non abbiamo tassato quei plusvalori straordinari, quelle rendite fondiarie straordinarie, e questo ha fatto sì che il mio compagno di liceo, che era figlio di un grande industriale, magari si è messo a giocare sull'edilizia o su altre cose, però oggi sono poche le condizioni in cui c'è un plusvalore positivo. Abbiamo una grande quantità di patrimonio dove dovremmo provare a immaginare dei processi di modificazione, di trasformazione che non mettono in circuito tanto capitale trasformazione in questo. Siamo a Milano, ma siete nel buco del mondo italico. È una città particolarmente fortunata in questo momento. Operazioni di questo tipo a Milano, nella prima a Sesto già non ho qualche dubbio alla fare. Forse nella prima dei comuni, cintura dei comuni attorno a Milano, quelle operazioni classiche ce ne saranno ancora, ma in gran parte del paese, che sia città compatta, Piacenza, o che sia l'urbanizzazione diffusa del nord-est, quelle condizioni non ci sono. E quindi dovremo lavorare con un misto di regolamenti e di revisione di progetti, quindi non so ancora con quale combinazione tra alcuni codici regolativi e alcune procedure che ridando discrezionalità tecnica all'amministrazione, problema grossissimo, possano consentire un dialogo tra diversi soggetti in queste trasformazioni minute. Ma già così, c'è l'assessore di Monza, il 90%, 95% di ciò che si fa in un posto che non è proprio dei più sfigati, della Lombardia, che non è proprio delle più sfortunate delle regioni italiane, è microtrasformazione. E se sapremo accompagnare, orientare questo processo, come la tradizione dei regolamenti edilizi qualcosa ci insegna, però vanno innovati, no? Ma abbiamo proprio, io credo, un problema enorme qui, il problema amministrativo, che non è accennato più di tanto nel libro, degli strumenti di guida e come ricostruire una discrezionalità tecnica e una una procedura dialogica all'interno delle amministrazioni, tra professionisti e amministrazione, gestire queste trasformazioni. Grande, grande, grande questione. Primo tema. Il secondo, è stato già accennato, questa attenzione alle infrastrutture che ci sono, esistenti e potenziali, al lavoro che si potrà fare, con piccole aggiunte e spostamenti, sapendo che il 99% del capitale fisso sociale che questo paese ha è quello che ha adesso e deve riutilizzare, e smettiamola di abbinare nuove infrastrutture che abbandonano. Questo, in questo senso la polemica contro le grandi infrastrutture, perché abbiamo quel poco di risorse, bisogna di metterla al lavoro su un progetto infrastrutturale molto diverso. Io qui dico un po' di formulette molto sintetiche, tanto per intendersi, non monofunzionale, perché nessuna infrastruttura, per definizione stessa, può essere intesa monofunzionale, ma l'analisi costo benefici e la pianificazione settoriale delle infrastrutture ce le fanno considerare monofunzionali, un po' più radicate nel territorio, eccetera, eccetera. E infine lavorando molto sullo spazio aperto, su quelle infrastrutture ambientali che possono dare in molti di questi territori nuove condizioni con spese contenute di abitabilità. Guardate che l'AMRO arriva a Milano, lampeggia a Milano ed è dimenticato. Cioè non sto parlando.
Ho lavorato al contratto per il
Lambro che diceva a Milano. Sì, però ha dimenticato poi dall'azione amministrativa, che erano i contratti di fiume che fanno, che spostano pochissime risorse.
Magari lo spazio a qualche piccola breve.
Chiudo dicendo, rispondendo a tre ultime sollecitazioni che sono state date. Sui livelli di governo. Sì, a me non credo tanto in quello che hanno fatto le regioni complessivamente, al di là del lavoro straordinario che hai fatto te. Non sono particolarmente amante delle regioni, è vero che non ero amante delle province, io
ma
cito il lavoro.
Pensi che dal comune, scusate se interrompisco direttamente, ma davvero pensi che dal livello comunale sia utile rapportarsi direttamente con lo Stato centrale?
È un tema che non affronto nel libro e che non so, non saprei rispondere. Credo che la geografia di queste regioni non ha senso né nella storia né nel futuro di questo paese. Credo che, qui mi ha sorpreso, forse ha detto male Roberto Canani, io facevo riferimento proprio al lavoro dell'Associazione dei Geografi, che in qualche modo dice attenzione, le province sono un po' più radicate nella storia di questo paese delle regioni, pur con, sì, però pur con alcune revisioni di confine facevano riferimento, questo lo diceva perfino Puccio Gatti, a degli elementi di comunanza di gravitazione di integrazione. Quindi quello che io dico qui sono due cose, mi soffermo solo su un elemento. Su stante le riforme amministrative che ci sono state in questi anni, dandole per fatte, non avendo nessun potere per andarci contro, magari, di lavorare con attenzione sui fenomeni di aggregazione dei comuni, in termini di unioni o di fusioni, che invece su cui si può fare ancora un grande lavoro progettuale, su cui propongo alcuni elementi di visione geografica di riferimento. Oggi le unioni di fusione dei comuni si fanno, se io e lui siamo amministratori di due comuni vicini e non ci stiamo antipatici e ci stiamo magari nello stesso, in modo molto casuale, senza nessuna visione o strumento di indirizzo, non impositivo, ma almeno di indirizzo rispetto a questi processi. Io dico, questo è un punto importante, perché molte di quelle politiche che immagino, senza togliere il municipio, come ha fatto il francese, il municipio, il sindaco, l'anagrafe, il vigile rimane con tutta la storia che i municipi hanno nel nostro paese, ma in questa cosa, questo sul livello amministrativo. La cosa velocissima rispetto a questo che ha detto Pippo Cilato, questa riflessione sul fare urbanistica, sul credere che l'urbanistica e la politica del territorio possono essere importanti nel nostro paese, questo atto d'amore viene fatto da una persona che crede che questo lavoro richieda due cose. Richieda una capacità di visione, che è un po' spesso per me anche il lavoro del politico, generosa, una visione che si costruisce guardando il mondo, ma allo stesso tempo richieda radicamento. In poche realtà possiamo lavorare e possiamo... Il lavoro dell'urbanistica non è un lavoro di consulente dell'informazione della cultura che può passare velocemente da un luogo all'altro. Io credo che visione e azione minuta, visione e radicamento debbano accompagnarsi in modo molto stretto, e questo è un po' forse un aspetto anche biografico che Civati ha colto un po' del mio. Qui c'è un po' l'ambizione di dire, nel capitolo secondo, fatta un'introduzione, questa è possibile agenda della politica del territorio del nostro paese, su cui vorrei aprire una discussione con altri, quindi molto ambiziosa, però nello stesso tempo ci provo ad esempio Monza, facendo due ordinari piani, visto che ci sono stati degli annunciatori donatori che me ne hanno dato la possibilità, sperimentando laddove il lavoro si deposita e quel ragionamento per quell'apprendimento della propria azione è possibile. Io ho sempre diffidato di un'urbanistica che va, lascia una visione, lascia delle regole e poi non torna sul luogo del suo lavoro. In questo senso il mio radicamento, la mia dimensione empirica sta nella geografia degli insediamenti e sta nel tornare sui luoghi dove sono fatte politiche e progetti, magari come amministratore o come chi ha fatto il piano, e guardarne gli esiti. Certo, non è quantitativo, non è prevalentemente quantitativo.
Dobbiamo lasciare lo spazio a qualche replica e a qualche domanda. C'è qualche domanda? Grazie. Come vuole.
Le mie domande sono le seguenti. Innanzitutto, non mi sembra che l'urban sprawl, cioè la dispersione urbana, sia diffusa ad esempio in tutta l'Italia settentrionale. Non è tutta Brianza, tanto per metterci d'accordo. La cosa che non ho capito, se ti pongo una domanda, è: a parte la riduzione del consumo di suolo e quell'agire col bisturi, ma in vista di che cosa? Cioè, quello che mi manca lì dal discorso così prezioso e importante come stimolo, soprattutto, non solo per quello, ma soprattutto per gli approfondimenti a cui stimola, è che villaggio ha in mente, che città ha in mente, non tanto quelle già compatte. È chiaro che a Monza è difficilissimo fare qualcosa di diverso che un lavoro di Cesello, no? Cerchiamo di non costruire nell'area della Cascinazza, ma invece sul territorio amplissimo e ancora aperto del sud Milano, dell'ovest Milano, cosa c'è tra Milano e Torino? Non ci sono vastissime aree, e a sud di Milano, le Cremonese, e andando ancora più, mi riferisco soltanto alla Lombardia, non è tutto edificato, non è tutto urban sprawl, non è tutta dispersione urbana, anzi, è campagna, è anche molto con villaggi molto compatti, ma questi, da un certo punto di vista, non dico come qualità della vita, quella è una cosa più delicata da analizzare, di cui gli urbanisti, anche qui non è che si parli più tanto, forse ne ha accennato un po' Francesca Zaitis due settimane fa, ma come possiamo guardare? Gli urbanisti guardano da una parte l'uso del suolo, dall'altra urbanisti e architetti, siccome nella nostra esperienza la maggior parte degli urbanisti vengono da architetture, quindi sono architetti, quindi anche guardano l'aspetto estetico, simbolico, eccetera, eccetera. E quindi l'aspetto estetico. Ecco, la cosa negativa dal mio punto di vista è che questi villaggi, ancorché rimasti compatti, sono un disastro per certi aspetti dal punto di vista estetico, visivo e simbolico. Ma questo non deve stupire, secondo me, e non ho affatto una risposta, e credo che non l'abbiate neanche voi. Guardate questi quadri che sono qui alle pareti. Cosa hanno a che fare con tutta una tradizione? Cosa hanno a che fare i villaggi anche del tutti i territori qui intorno. L'ultima domanda invece, che è una critica esplicita a Anna Smarson, riguarda il fatto di porre la regione come un adeguato livello di governo per lo spettro territoriale. All'inizio degli anni 70, prima ancora qui nel Milanese, c'era stata la creazione del piano intercomunale, che era un'esperienza unica in Italia. E poi negli anni 70 la regione Lombardia aveva creato i comprensori per la pianificazione di vasta area. Non è detto né che la pianificazione di vasta area sia una buona cosa, si riesca bene necessariamente, come non necessariamente riesce bene qualsiasi cosa gli esseri umani possono fare. Però almeno creare un... Ma si immagina, chiarissima domanda, si immagina la regione Lombardia è più grande della Svizzera e dell'Austria, no? Ecco, allora anche solo nella regione Lombardia pensare che il governo regionale possa pianificare tutti questi 1000 passacomuni della regione, ecco, grazie.
Una replica solo su questo punto, perché mi scuso, ma ho l'ultimo treno per Firenze da prendere. Io ho detto che, come dire, rimuovere il regionalismo e l'esperienza del regionalismo in Italia, rimuovere qualunque discussione sul federalismo e sugli enti territoriali intermedi, secondo me è profondamente sbagliato, ed è quello che sta succedendo oggi. Anche perché negli ultimi anni ho assistito alla cosiddetta cabina di regia per le politiche urbane, eccetera, nelle quali la negoziazione diretta tra Stato centrale e comuni è quanto di peggio ci sia.
Grazie. Manso un attimo, Manso, brevissimo.
Certo che sono brevissimo. Grazie. Anche perché se è andata via, è inutile dire.
La prima altra occasione ci sarà.
Ma la prima cosa è che la sinistra ha fatto molto negli anni fa per inserire nell'articolo 47 della Costituzione che la Repubblica promuove il risparmio e la proprietà della casa. Adesso cosa è successo? Che è la sinistra che ha cambiato idea, che non è più sinistra, eh? È uno. La seconda cosa è che io mi occupo molto, ho una specie di hobby, visito le città europee, non solo quelle. Io oggi potrei, se mi date un quarto d'ora di tempo, disegnarvi la pianta e raccontarvi 200 città europee anche qualcuno. Allora, questa faccenda che ci sono le case unifamiliari, e lo vedi molto, prendo due città all'antichi, a Monaco di Baviera o a Edimburgo. Allora, lì non sembra che nessuno ne abbia fastidio, perché sono due città che hanno una tradizione di pianificazione urbanistica di altissimo livello. Edimburgo a partire dalla seconda, dall'ultimo Settecento e un secolo dopo Monaco di Baviera, e hanno degli uffici tecnici che disegnano le strade in maniera perfetta. Ci sono uno sterminio di calette, poi ci sono quei centri che ci possono che ci piacciono tanto, dei centri di... La cosa bizzarra, se non mi dispiace, è che una sistemazione, un'organizzazione così buona è quella di New Orleans, perché New Orleans è tutta fatta di casette, quelle che avete visto quando c'è stato il coso, casette che sembrano di cartone, sono estesissime e hanno un disegno che sembra il disegno di una città europea del Settecento, con grandi viali, grandi piazze e grandi monumenti. E forse quello che siamo stati capaci da fare non è tanto quello di evitare il risparmio della proprietà della casa, ma quello di disegnare dei piani che in altre città ci sono state. Grazie.
Sì, brevissimo, perché dobbiamo chiudere.
Dovete chiudere, però. Cercare di conciliare il discorso normativista affrontato da Camagni con gli interventi di micro territorialità di cui si è occupato Lanzani, credo che sia il principio della commutatio o del prosumer, diventare attivi sia dal punto di vista dell'amministratore che dal punto di vista dello stakeholder, di tutte quelle associazioni che fanno riferimento e che si rivolgono a un determinato territorio per interessi personali o anche di comunità.
Probabilmente non ora, state tranquilli. No, chiusura.
Chiusura velocissima. Parto da Marco Romano. Sono d'accordo su una cosa e non sono d'accordo sull'altra. Cioè, credo che la carenza di qualità nella progettazione dello spazio aperto e di uno spazio aperto che potesse organizzare l'urbanizzazione anche relativamente dispersa e bassa densità, sia alla radice della scarsa qualità. Poi, quando dicevo questa, guardiamo uno spazio urbano che ha una struttura nella città tradizionale, abbiamo imparato a studiare, ma non abbiamo avuto immagini, intendevo questo, quindi piani, visioni, cultura tecnica diffusa, nel far questo, che non è solo la qualità dello spazio stradale, la qualità della recensione, è la qualità di quegli elementi reticolari che possono attraversare questa urbanizzazione. Quindi su questo sono abbastanza d'accordo. Nel libro io riprendo tanto la nozione di progetto di suolo di Secchi e in un matrimonio da due che non si sarebbero voluti sposare più di tanto, la unisco alla riflessione sulle griglie ordinatrici di Gigi Mazza, che trovo ugualmente fertile e trovo intrecciabile, un po' come anche con Piercarlo Palermo non sono stato più d'accordo su tante cose che ha scritto negli ultimi anni, ma nella recensione del libro di Mazza invitavo, proprio pubblicata sul sito della Casa della Cultura, invitava a incrociare questi due sguardi. Su questo sono d'accordo. Penso, ho provato a dirtelo in modo forse un po' maleducato e demente una volta in uno scambio diretto che ci siamo fatti, che quell'osservazione sull'articolo della Costituzione sull'incentivare ulteriormente l'edificazione, perché questa edificazione consentirebbe l'accesso alla casa in proprietà agli italiani, sia fuori tempo, nel senso che discutibile o no, credo che diciamo l'autopromozione immobiliare abbia avuto un ruolo positivo nella crescita e nello sviluppo di questo paese, che doveva essere orientata, ma appartiene a una stagione che si è chiusa almeno da una decina, quindicina d'anni. Oggi l'urbanizzazione di nuovo suolo è fatta o da capitali finanziari nella grande città, o da capitali che vengono molto spesso dall'economia criminale, o da comunque operazioni immobiliari che hanno come esito operazioni più pulite, che hanno larghi finanziamenti dalle banche semplicemente, che hanno come esito la distruzione del valore di quelle case che quegli operai, quel ceto medio, si sono costruite faticosamente negli ultimi 30 anni. Lo distruggono. Diciamo la politica di consumo di suolo e di libertà del costruire che alcuni propongono dal punto di vista sociale a questo effetto è una politica che collabora alla contrazione, indebolimento, fragilizzazione del ceto medio italiano, che lì aveva depositato i risparmi e che se li vede. Quindi io credo che oggi l'articolo di Valentino ha parlato sul blocco edilizio del 70, io avevo ancora ciò elementare, meglio forse, sia da buttare via. Il blocco edilizio non ci sono, ci sono interessi diversi. Gli interessi dei costruttori non sono gli interessi di chi si è autopromosso l'abitazione o acquisito la casa in un condominio in questi anni. Quindi su questo aspetto sono in totalmente in disaccordo con te. Sulle regioni, io credo che fitta delle regioni, dimmi tu quando smetti, sì, però cerco di rispondere, velocemente. Sulle regioni, io credo che, come Bassetti stesso da qualche parte ha scritto e avevo letto un po' di tempo fa, cioè la scommessa delle regioni era quella di superare un fare politica a canne separate. Trasporti chiusi nell'ufficio dei trasporti, politiche ambientali chiuse nell'ufficio in politica ambientale, ma fu nei documenti iniziali della regione Lombardia, che io parlo un po' a memoria, avevo un po' studiato quando ero studente, no? Una decina d'anni di costituzione delle regioni negli anni 80, era quella di fare delle regioni un luogo di sperimentazione di un farsi per politiche territoriali che dicono, vabbè, c'è un'autostrada, forse l'unica che ha senso farla, di fianco la stessa regione prevede un corridoio ecologico, facciamo un progetto integrato complesso. Non facciamo una fingendo che non c'è l'altra, intrecciamo politiche diverse, intrecciamo poi politiche banali, le infrastrutture dei usi del suolo nella crescita, intrecciamo politiche di messa a sicurezza idraulica con l'uso delle aree dismesse e con la costruzione di aree fruibili a parco attorno alle vasche di validazione, ad esempio, per dire qualcosa che si immagina adesso lungo il Seno. In questo senso, non so se ho capito, sono d'accordo con te che questo obiettivo le regioni l'hanno fallito. L'hanno fallito, questa scommessa. E quindi da qui un po', come dire, il mio disamore per le regioni. Sono delle versioni burocratiche di moltiplicazione dello Stato centrale dove il luogo di questa spesa. Allora, il nuovo comune ma basterebbero anche i comuni esistenti, è il luogo dove cercare di intrecciare tutto questo. Renzo, mi toglie la parola. Ringrazio a tutti della
partecipazione. Grazie a tutti per l'invito. Grazie.
Sono una cosa che non si può fare, ma è che il problema è che